ganze Schiene. Hast du deine Anwalt, die sich gefangen? Alles rasiert nach dem Erlernten. Ja, hat ihr Rebel gefangen? Ich koste auf ihn, mein Gurgadier.
Torniamo in diretta, appunto come avevamo introdotto faremo una diretta di approfondimento sul decreto Cutro e appunto tutte le norme che si stanno affastellando sia a livello italiano che europeo sulla questione delle frontiere, del trattenimento, dell'espulsione in genere, sulla questione dell'immigrazione, appunto anche per cercare di andare un po' più nel profondo e prepararsi al weekend di mobilitazione che partirà domani con il corteo qui a Torino, di cui parleremo dopo, e con un'assemblea domenica in cui vorremmo appunto provare a coordinarci contro tutto quello che sta succedendo in Italia. Siamo in collegamento con un'avvocatessa che è di Bologna, che conosce molto meglio di noi tutti questi dettagli tecnici. Giorgia, ci senti?
Sì, vi sento, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a te,
benvenuta.
Grazie. Qua.
Grazie.
Grazie mille per la tua disponibilità. Noi proveremo a farti un po' di domande, appunto approfittando della tua presenza con noi, sperando di porle nel modo adeguato, anche se non è proprio un argomento che mastichiamo troppo facilmente. E volevo partire dalle robe proprio un po' più famose per iniziare a spiegarle un po' meglio, anche se probabilmente sono quelle di cui si è parlato di più, su cui ha fatto più scalpore, una tra gli argomenti su cui ha fatto più scalpore il decreto Cutro, che è quello delle modifiche in merito alla protezione speciale, e che forse è stata la notizia che ha circolato un po' di più, però sulla quale non si hanno effettivamente tante informazioni sulle varie circolari che si sono susseguite appunto il decreto Cutro in sé, e quindi sulla trasformazione dei vecchi permessi e di come appunto subisce le trasformazioni e la protezione speciale, se ce lo vuoi provare a spiegare un po' meglio.
Sì, diciamo che, come hai giustamente detto tu, quello della protezione speciale è forse stato la modifica normativa che più ha avuto un impatto quantomeno mediatico. Sappiamo che il decreto Cutro ha sostanzialmente abrogato la possibilità di ottenere la protezione speciale quale misura complementare alla protezione internazionale, quindi all'asilo politico e alla protezione sussidiaria. Lo ha abrogato con riguardo alle ipotesi di integrazione sul territorio nazionale. Prima del decreto Cutro, come sapete, era prevista appunto la possibilità di ottenere questo tipo di permesso di soggiorno, che risponde in realtà a un divieto di espulsione con riguardo proprio alle persone che qui in Italia erano integrate perché qui avevano familiari, o perché appunto lavoravano o avevano costruito, come si suol dire, la propria vita privata e familiare. Quello al rispetto della propria vita privata e familiare non è un'invenzione italiana, nel senso che risponde a delle norme sovranazionali che quindi hanno rango costituzionale, quali banalmente l'articolo 8 della CEDU. Okay? Quindi è chiaro che questa abrogazione va a impattare in maniera molto negativa, come possiamo immaginare, persone che si trovano in Italia da diverso tempo, perché sappiamo che comunque nelle more della valutazione della protezione internazionale, quindi della richiesta di protezione internazionale, passano anche anni durante i quali le persone si integrano in un modo o nell'altro. Ecco, queste persone purtroppo non potranno più vedersi riconosciuto il diritto a permanere in Italia. Era già stata effettuata una modifica analoga in passato, non so se ve la ricordate, la vecchia cosiddetta protezione umanitaria, abrogata dal decreto Salvini nel 2018 e poi reintrodotta in maniera restrittiva sotto la nomea di protezione speciale, i cui presupposti erano stati appunto ampliati dal decreto Lamorgese, che, come ho detto, non era in realtà una benevolenza dello Stato italiano, semplicemente rispondeva ad esigenze di carattere sovranazionale, che ovviamente il decreto Cutro non ha abrogato e che non potrebbe abrogare. Quindi sicuramente le persone potranno continuare a far valere eventualmente il loro diritto a vedersi comunque riconosciuta la protezione speciale per integrazione in sede di ricorso innanzi all'autorità giudiziaria. Certamente non in fase amministrativa, ricorsi che poi non si sa come andranno, quindi questa è sicuramente una norma di impatto fondamentale. Lo è anche in relazione alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale già in corso di validità in altro titolo di soggiorno. Allora, il decreto Cutro su questo era, in realtà è molto chiaro, cioè nel senso che fa salva la possibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione speciale in corso di validità. Peccato che, come accennavi giustamente tu prima, sono uscite delle circolari del Ministero dell'Interno che vanno a restringere, a mio avviso, in maniera del tutto illegittima la portata applicativa di questa disposizione, che quantomeno questo era chiaro di favore, quantomeno per colui che era già titolare della protezione speciale, ritenendo che la norma in realtà abbia un contenuto diverso, ovvero sia che si riferisca soltanto a quei permessi di soggiorno per protezione speciale per i quali prima dell'entrata in vigore della legge di conversione per i quali era già stata promossa prima istanza di conversione. Questa è una lettura, a mio avviso, forzatissima della norma ed è proprio contraria al dato letterale. Il problema è che, trattandosi di una circolare, le amministrazioni, le questure in particolare, le applicano su tutto il territorio nazionale, stanno dando applicazione a questa circolare, nonostante appunto sia di dubbia legittimità, quantomeno, ecco.
Okay.
Cosa succede? Che quindi persone che hanno non solo richiesto la protezione speciale ma l'hanno già riconosciuta si vedono negare la possibilità di proseguire il loro percorso di vita in Italia. Parliamo di persone che magari lavorano, che hanno attività avviate, che hanno famiglie, hanno figli piccoli, che si vedono privati del diritto a restare, della possibilità quantomeno di restare nel nostro paese, con la precisazione che il punto è che non è che nel momento in cui una persona riceve il rigetto del permesso di soggiorno, della possibilità di convertire nel caso specifico, improvvisamente evapora, no? Si smaterializza. Sono persone destinate a vivere, sono dei walking dead, non so come dire, destinate a vivere nel sottobosco, perché sono privati della possibilità di soggiornare legittimamente, quindi di ricevere cure mediche, ovviamente a parte quelle indifferibili, lavorare, andare a scuola, studiare e quant'altro.
Quindi possiamo dire che da un lato, rispetto appunto a quelle persone soggette al ricatto del permesso di soggiorno, che comunque erano regolari, si è avviato con il decreto Cutro, come dire, una specie di processo di clandestinizzazione, perché appunto i documenti e quindi le aspettative di vita, il radicamento in Italia viene messo in discussione e appunto si rimane un po' in balia tanto della riforma legislativa quanto appunto di queste circolari, che appunto, per quanto poi impugnabili, appunto rimettono appunto la vita di queste persone, anche per certi versi al privilegio di potersi permettere una difesa legale di un certo tipo, che ovviamente è uno dei problemi riscontrati appunto per le persone che si trovano a, appunto, attraversare le frontiere o comunque a subire questo ricatto. Ovviamente spesso l'assistenza legale che ci si può permettere non è delle più accurate. Mentre dall'altro, appunto, un'altra questione che volevamo provare ad approfondire, quindi da un lato questa clandestinizzazione delle persone regolari, dall'altro invece c'è, appunto, sembra esserci tanto a livello nazionale quanto a livello europeo questa esigenza a provare a favorire le espulsioni, a renderle più veloci. Una delle questioni appunto che volevamo provare a affrontare era la questione della pericolosità sociale e quindi cosa cambia per le persone che a livello penale hanno ricevuto questa etichetta e soprattutto cosa comporterà appunto il fatto che non ci sarà più la necessità, ci sembra di aver capito, di un passaggio dal giudice di pace, quindi appunto la competenza della immediata espulsione per chi è stato etichettato come pericoloso socialmente senza passare da un giudice ma per via amministrativa. Se ci puoi spiegare un po' meglio questa questione, è interessante.
Sì, La modifica a cui tu fai riferimento è una di quelle che è passato più in sordina probabilmente, ma forse una delle più impattanti, nel senso che, come giustamente accenni tu, nel caso di espulsione giudiziale, quindi disposta dal giudice penale sostanzialmente, o di cognizione o dalla magistratura di sorveglianza, è stata espunta la necessità di un passaggio dal giudice di pace, o meglio, è stata espunta la necessità che l'eventuale successivo provvedimento di accompagnamento coattivo in frontiera adottato dal questore sulla base dell'espulsione giudiziale venga poi convalidato dal giudice di pace. Perché? Perché cosa si è ritenuto sostanzialmente dai lavori preparatori? Si sostiene che, essendoci già a monte una valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, non ci sia necessità poi di un ulteriore avallo da parte di giudice inferiore, qual è il giudice di pace. Potrebbe anche avere, guarda, un senso a livello astratto, se non fosse che poi i provvedimenti di esecuzione dell'espulsione non vengono adottati spesso immediatamente dopo l'espulsione. Quindi questo gioco, diciamo così, fa sì che la persona da espellere non possa, non abbia più modo di vantare eventuali profili di inespellibilità. Basti pensare a problemi medici sopravvenuti che si pongono in contrasto con la privazione della libertà e l'accompagnamento fisico, il rimpatrio forzato fisico. In questo caso non possono essere più fatti valere queste cause di inespellibilità sopravvenute all'espulsione. Per me questa decisione, questa modifica pone dei problemi di costituzionalità, di contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, che, ci ricordiamo, dispone che ogni provvedimento restrittivo della libertà personale debba essere diciamo quantomeno avvallato dall'autorità giudiziaria.
Soprattutto se c'è il rischio che appunto le condizioni sia personali sia oggettive della persona che è soggetta al provvedimento hanno avuto comunque un lasso di tempo per avere delle modifiche.
Assolutamente.
E appunto su questo volevo aggiungere che forse vale la pena appunto rimarcare come tutte le leggi che sono state varate ultimamente sul lato amministrativo e penale in merito alla detenzione si trovano un po' in linea, nel senso che poi di fondo c'è quel meccanismo giustizialista che anche rispetto alle carceri è stato portato avanti da questo Meloni, da questo governo, in linea sicuramente con gli altri governi, ma a cui ha dato una chiara stangata accantonando il garantismo, come dire, come residuale sicuramente in questo nelle politiche di questo governo, e quindi forse vale la pena dare anche un tono, diciamo, di sottolineare che, diciamo, il garantismo di facciata che si ha, come dire, dalla Costituzione è stato completamente messo da parte, perché l'idea della pena detentiva penale è quella di appunto una pena che identifica il soggetto come criminale, criminoso, e che quindi in quanto tale va allontanato dal territorio. Ovviamente non è una novità di questo governo, però un po' si va, cioè forse leggere il giustizialismo sul penale insieme a questa, diciamo, missione evidenziata e dichiarata dal governo Meloni di usare il decreto Cutro per disincentivare la gente dal viaggiare, dal, come dire, tornare indietro e raccontare in qualche modo in linea come funziona il punirne uno, metterlo in carcere in modo che poi venga disincentivato un certo tipo di comportamento fuori, stessa cosa rispetto alla questione del viaggiare, quindi disincentivare il viaggio, disincentivare la migrazione clandestina, utilizzando sempre di più, burocratizzando, rendendo difficilissima la possibilità di stare in un territorio in un modo che non sia da Walking Dead, come dici tu giustamente. E proprio su quello forse varrebbe la pena di soffermarsi un attimo, sulla questione del trattenimento, e quindi del trattenimento che con il decreto Cutro diventa più complesso da comprendere, almeno per noi che abbiamo non molto a cuore la lotta contro i centri di ICPR, appunto che abitiamo nella città in cui finalmente per la prima volta il coraggio dei detenuti ha chiuso il CPR di Torino. Ci teniamo molto alla questione della lotta contro i centri di detenzione amministrativa, che quindi ci poniamo soprattutto in vista di approfondire questi temi, il problema di come si allargano le maglie della possibilità di detenzione, non solo nelle questure ai fini di espulsione, non solo nei CPR, ma in quelli che sono definiti in modo vago come i centri idonei al trattenimento e all'espulsione, e come il trattenimento può avvenire in frontiera, cosa succede ai richiedenti asilo dublinanti rispetto al trattenimento. Insomma, te le butto un po' lì come questioni, mi rendo conto che sono molto complesse e molto ampie,
e sono tante,
se riesci a darci più o meno delle linee guida su queste cose.
Cerco di darvi un quadro nei limiti delle mie possibilità.
Grazie.
Allora, con riguardo ai richiedenti asilo, sono state ampliate dal decreto Cutro le ipotesi di trattenimento, nel senso che tramite un ricorso al concetto di rischio fuga più ampio di quello previgente, sono state appunto ampliate le ipotesi per i richiedenti asilo, che ricordiamo non sono da espellere, ma sono semplicemente persone che entrano nel territorio per fare richiesta di protezione internazionale, e si vedranno più facilmente trattenuti proprio in ragione dell'ampliamento da parte del decreto Cutro del concetto di pericolo di fuga, che legittima quindi al trattenimento. È stata altresì introdotta una nuova ipotesi del trattenimento in frontiera, quindi direttamente in frontiera, per determinate categorie di richiedenti asilo che sono soggette a procedura accelerata in frontiera della valutazione della richiesta asilo. Mi riferisco ai provenienti da paese d'origine sicuro, paese d'origine considerato sicuro, che chiedano asilo in frontiera. Ecco, queste persone, oltre a essere sottoposte a questa procedura accelerata, super accelerata direi, nel senso che la commissione territoriale è obbligato a valutare la domanda entro 7 giorni dalla richiesta, si prevede che nelle more della valutazione il richiedente asilo proveniente da paese d'origine sicuro possa essere trattenuto in frontiera. È un'ipotesi di trattenimento che dovrebbe rispondere a ulteriori requisiti, ma questi requisiti che legittimano il trattenimento del proveniente da paese d'origine sicuro sono banalmente la mancata consegna del passaporto e la mancanza di idonea garanzia finanziaria. Quindi è chiaro che la maggior parte delle persone giungono totalmente sprovviste di qualsivoglia documento, non hanno ovviamente la valigetta con contanti, quindi è chiaro che io prevedo che il 99% delle domande d'asilo in frontiera da provenienti da paese d'origine sicuro sostanzialmente saranno accompagnati da anche il trattenimento di queste persone in frontiera durante tutta la fase della procedura. Trattenimento che in questo specifico caso dovrebbe durare non più di 4 settimane come termini, quindi in deroga alle altre ipotesi di trattenimento che prevedono termini più lunghi. Però ciò non toglie ovviamente la gravità, ecco, di questa modifica normativa. Viene altresì prevista la possibilità di trattenimento, chiaramente non in frontiera ma nei CPR, dei richiedenti asilo dublinanti. Okay. Doni richiedenti asilo dublinanti, lo sapete già, giusto due parole, sono coloro che hanno presentato già una richiesta di asilo in un altro Stato dell'Unione Europea. Sappiamo che c'è il regolamento Dublino 3, no? Che vige a livello europeo e che delinea quelli che sono i criteri di ripartizione della competenza a valutare la domanda di protezione internazionale. In questo caso, qualora il richiedente asilo, comunemente chiamato dublinante, si è sottratto ad un primo tentativo di trasferimento verso lo Stato ritenuto competente alla valutazione della sua domanda in base al regolamento Dublino 3, in questo caso egli può essere trattenuto per un periodo non trascurabile qualora, diciamo, ci siano dei motivi di ritenere sostanzialmente che possa darsi alla fuga, come sono poi quelli di prima: non avere un passaporto, non avere risorse finanziarie, ma anche la mancanza di indirizzo affidabile, ove il termine affidabile, voi capite, cioè vuol dire tutto niente, quindi l'area anche di discrezionalità è molto ampia, o l'aver dichiarato false generalità in passato, che è una cosa che in realtà è molto comune, nel senso che a volte c'è semplicemente un'incomprensione circa le proprie generalità quando le si registrano, no? nel sistema. Quindi in questo caso il trattenimento è piuttosto lungo, nel senso che la persona può essere trattenuta in attesa di trasferimento per un periodo di 6 settimane, che però sono prorogabili dal giudice su richiesta del questore per ulteriori 30 giorni fino addirittura a un massimo di 3 mesi di trattenimento. Quindi sicuramente le modifiche sono particolarmente rilevanti, oltre al fatto che al di là dei richiedenti asilo è stata comunque estesa temporalmente la possibilità di essere trattenuti per i richiedenti asilo in attesa di espulsione nel caso in cui l'accompagnamento coattivo alla frontiera non possa essere eseguito. Quindi parliamo di un prolungamento di ulteriori 15 giorni rispetto ai già previsti 30 giorni più ulteriori 90 giorni più ulteriori 45 giorni, non più 30, nel caso in cui l'Italia abbia sottoscritto un accordo con il paese di destinazione, sostanzialmente di rimpatrio.
Okay.
Tenete presente che sempre sulla base del decreto Cutro i CPR possono essere realizzati fino al 31 dicembre 2025, cioè realizzati proprio le strutture, possono essere costruite anche in deroga alle disposizioni di legge, ad eccezione di quelle antimafia dell'Unione Europea. Si prevede una struttura, diciamo, snella, cioè il fine chiaramente è quello di dire costruiamo CPR ove possibile.
E questa deroga al codice degli appalti varrà solo ed esclusivamente per, appunto, i centri di permanenza per il rimpatrio, detti CPR, oppure c'è un generico riferimento, appunto, a strutture di detenzione amministrativa e quindi all'interno di questa deroga possono rientrare anche gli hotspot, che ovviamente
assolutamente adesso... rientrano anche gli hotspot, ma rientrano in realtà tutte le strutture del sistema d'accoglienza, ecco, quelle non detentive, diciamo. Mm-hmm. Si prevede proprio una deroga generica per sia per CPR che hotspot, sia per le strutture di accoglienza. Peraltro adesso forse è un po' un off topic, però mi viene in mente perché ne stiamo parlando, il decreto Cutro prevede toglie la possibilità ai richiedenti asilo di entrare nel sistema di accoglienza e integrazione, a meno che non presentano dei profili di vulnerabilità minori o nuclei familiari. Quindi la maggior parte delle persone richiedenti asilo che prima avevano diritto all'accesso al sistema di accoglienza e di integrazione, che offre dei servizi più alti rispetto a quelli offerti nei centri di prima accoglienza o nei CAS, non potranno più entrarci, con la conseguenza che essendo i CAS saturi sono persone che probabilmente resteranno in strada, cioè aumenterà il numero dei richiedenti asilo che non hanno diritto a un posto in accoglienza,
che rimarranno,
cioè, che pur avendo diritto non potranno accedere in accoglienza proprio perché vengono tolti dal sistema di accoglienza e integrazione, che ha le strutture meglio funzionanti e peraltro con servizi di più alta qualità, quantomeno su carta, rispetto a quelli concessi nei CAS, nei centri di prima accoglienza.
Non comporta pertanto il rischio, appunto, di dover passare il periodo di attesa dell'esito della commissione all'interno degli hotspot? per appunto i richiedenti asilo che non accedono all'accoglienza cosiddetta di secondo livello?
Ma magari come conseguenza indiretta sì, l'effetto potrebbe essere quello, nel senso che proprio perché è prevista la possibilità di trattenimento in caso di rischio fuga, è chiaro che se si vanno a vedere quelli che sono gli indici di rischio fuga, ritroviamo sempre la mancanza di un indirizzo affidabile, la mancanza di passaporto, quindi è chiaro che una persona che non ha il tetto sopra la testa potrebbe essere più facilmente valutata come a rischio fuga e di conseguenza essere trattenuta. Sì. Certo.
Quindi ulteriormente appunto aggiungiamo altri tasselli appunto a questo processo di clandestinizzazione, che non riesco assolutamente a pronunciare oggi, che prende piede con il decreto Cutro, per provare appunto ad arrivare alle fasi di espulsione, perché appunto oltre al decreto Cutro, quindi alla normativa nazionale, i primi di giugno c'è stato, come è stato parlato approfondito anche l'ultima puntata di Arraga, il Consiglio dell'Unione Europea, che appunto ha trovato un accordo rispetto alle modifiche da apportare alla normativa di Dublino, e sembra essere una roba che volevamo provare ad approfondire appunto rispetto appunto alle espulsioni, che sono un po' il secondo passaggio del processo di clandestinizzazione. Si paventa la possibilità di deportare le persone non nei paesi di provenienza, ma in fantomatici paesi terzi che vengono reputati sicuri. Rispetto a questo, hai voglia di provare ad approfondire un po' questa questione?
Sì, diciamo che il patto sull'immigrazione approvato l'8 giugno, allora il testo integrale non è ancora disponibile, diciamo che quello che salta più all'occhio è il profilo che hai sottolineato tu, cioè nel senso la possibilità di rimpatriare i migranti nei paesi terzi sicuri, intendendo per questi, è questa la novità, anche i paesi banalmente di transito, ok? Mm-hmm. Quindi ciò significa che, quantomeno stando al patto, i migranti potrebbero essere rimbalzati in Tunisia, faccio per dire, ok? Peraltro dico la Tunisia a caso, ma il tema è anche questo, che non si prevede che a livello di Unione Europea si scelgano insieme quelli che sono i paesi terzi sicuri, ma che sia rimesso alla decisione dei singoli stati membri, con la conseguenza che l'Italia potrebbe considerare la Tunisia sicura, la Germania, faccio per dire, no. Paese terzo sicuro dovrebbe essere quello che garantisce, giusto per ricordarlo, una serie di rischi fondamentali, tra i quali che venga rispettato il principio di non refoulement, cioè il divieto di respingimento verso il paese d'origine rispetto al paese in cui fuggono. Quindi è chiaro che lasciare una decisione del genere alla discrezione di ogni singolo Stato membro apre evidentemente dei problemi, ma a maggior ragione se si pensa che è chiaro che, come dire, si cercheranno, come già successo in passato, degli accordi con i paesi terzi fintamente sicuri al fine di dare delle garanzie in tal senso. Un'altra modifica che, scusami ti ho interrotto.
No, vai pure.
Un'altra modifica che in realtà è per me molto, molto rilevante, che in realtà al di là dei proclami che sono stati fatti dal governo, non si va in realtà a toccare il regolamento Dublino 3, cioè i criteri di ripartizione delle competenze restano fondamentalmente gli stessi, quindi resta il principio cardine del paese di primo ingresso come paese competente a valutare la domanda. Viene previsto, per ovviare, no, a questo, un meccanismo di solidarietà, cosiddetto un meccanismo di solidarietà, che però una solidarietà eventuale e a pagamento, nel senso che tutti gli stati dovrebbero partecipare alla ricollocazione dei migranti per una quota che, se non erro, è di 30.000 migranti all'anno, ciascuno stato. Non è però un obbligo, perché gli stati possono scegliere di non non ricollocare, versando in cambio per ogni migrante non preso in carico, diciamo così, possono versare 20.000 euro al Fondo Comune per la gestione delle frontiere interne. Questo si prevede, quindi c'è una sorta di mercificazione del tutto, oltre al fatto che si ampliano le ipotesi in cui le domande di asilo verranno valutate con procedura di frontiera, obbligatoriamente da chiudersi entro 3 mesi, entro 12 settimane dall'ingresso, e sempre gestiti dai paesi competenti, quindi dai paesi di primo ingresso.
Quindi vai, scusami.
No, ma avevo... Dimmi pure.
No, quindi cioè, sembra un po' di capire che la questione della la declinazione che viene data da questo accordo al concetto di sicurezza, appunto, quindi i paesi terzi sicuri, sta un po' per accomodanza dei paesi terzi a favorire degli accordi che siano di scambio economico, di contrasto all'immigrazione clandestina, eccetera, eccetera. Accordi che, ad esempio, in questo periodo stanno andando avanti spediti tra Italia e Tunisia, che comunque non sembra essere un paese così sicuro, visto che ha un regime semidittatoriale, mentre il concetto di solidarietà a noi molto caro sembra invece essere declinato dall'Unione Europea con appunto una strisciata di carta di credito oppure la fornitura di uomini, mezzi e strumenti di tecnologia. Scusami se ti ho interrotta per fare questo punto, però avevo...
No, hai fatto questo... una sintesi che condivido, perfetta.
Grazie. Sì, tra l'altro appunto volevo solo aggiungere che in tutta questa questione del rischio fuga che hai molto chiaramente specificato, che secondo me sulla quale dovremmo appunto porre la giusta attenzione, cioè il fatto che viene introdotta la questione, cioè appunto in questa clandestinizzazione che in realtà è solo un modo per trarre più possibilmente profitto da i corpi in viaggio, i corpi oppressi non solo dal razzismo ma anche dal classismo, quindi farli lavorare a prezzi scandalosi e poi guadagnare sulle loro vite attraverso la detenzione e l'espulsione, quindi dei trattati con la Tunisia e via dicendo, ma è appunto questo concetto di rischio fuga che poi entra secondo me abbastanza gamba tesa in tutta questa criminalizzazione di alcuni soggetti, giustizialismo e via dicendo. Questo rischio fuga supposto si basa poi su dei parametri non solo di lungo la linea del corridoio ma chiaramente di classe e quindi appunto viene sempre di più identificato da un punto di vista classista, che poi è alla base dei meccanismi razzisti, il soggetto criminale e quindi il soggetto da poi sfruttare ai fini prettamente economici. Quindi ti ringrazio molto per questa spiegazione, che appunto secondo me sono informazioni che possono aiutare un po' a delucidare quali sono i motivi che poi stanno sotto a certi cambiamenti legislativi, probabilmente, almeno questo dal mio punto di vista.
Registrazione di cui faremo sicuramente tesoro, infatti invito chi si è connesso, si è appena collegato a Radio Blackout e magari si è perso dei passaggi a guardare il podcast, che sicuramente guarderemo e magari ne faremo anche degli estratti da condividere con chi non accede al podcast. È stato un contributo preziosissimo e quindi ti ringrazio.
Ringrazio io voi, buon lavoro e buona giornata.
Grazie mille.
Ciao.
Ciao a tutti, ciao.